Allora, grazie. Scusate il ritardo dovuto al fatto che il martedì spesso questi incontri coincidono con l'assemblea consiliare. Il primo punto all'ordine del giorno era una delibera dell'urbanistica. Sono andato in assemblea a chiedere cortesemente di poterla rinviare a una seduta successiva. Ho perso quella mezz'ora di tempo che mi ha fatto arrivare in ritardo. Pensavo che questa cosa non succedeva perché il consiglio era convocato alle 4, quindi io sono stato lì già dalle 4, ma non c'era il numero legale, si è dovuto aspettare alle 5 e mezza il numero legale. Questo per giustificare il ritardo, perché io considero le questioni dell'orario come un contratto: se ci diamo un orario è perché uno lo rispetta, quindi tengo molto alla puntualità e mi dispiace questo inconveniente. Quindi cercherò di essere il più asciutto possibile e di andare subito alla questione. Cosa stiamo facendo qui? Perché vi abbiamo convocato e perché abbiamo chiesto al Presidente del Municipio di assecondare questa nostra iniziativa? Noi stiamo facendo ormai da diversi mesi, siamo con questo a 13 municipi su 15, ci manca il tredicesimo, il primo, e abbiamo completato un viaggio dentro i municipi del comune di Roma, con l'obiettivo di arrivare a promuovere una conferenza urbanistica cittadina, che è la meta, diciamo, di questo itinerario, di questo percorso. Questo viaggio serve a costituire la base programmatica della conferenza urbanistica cittadina. Cioè, noi abbiamo pensato che invece di convocare una conferenza urbanistica cittadina sulla base di alcune impressioni che ognuno di noi ha sulla città, o semplicemente su quelli che sono i temi dominanti della condizione urbana contemporanea, abbiamo detto: facciamo prima un viaggio dentro la città, raccogliamo tutta una serie di elementi che possiamo mettere a base di questo percorso e portiamoli alla discussione della conferenza urbanistica cittadina, che pensiamo di fare nei primi mesi del prossimo anno. Oggi per questo municipio è la prima tappa. La prima tappa solitamente si svolge in questo modo: c'è una breve presentazione che adesso vi farò io, poi c'è una spiegazione di quali saranno gli altri appuntamenti che vi aspettano e che riguardano questo municipio. In particolare, questi ulteriori percorsi, questi ulteriori incontri si svolgono sulla base delle adesioni che voi oggi potete dare. C'è un tavolo, dovrebbe esserci un tavolo, dove potete registrare la vostra adesione ai lavori successivi. Saranno 3-4 incontri tematici che hanno l'obiettivo di produrre quella cosa che sta al secondo punto, che abbiamo chiamato la costruzione della carta dei valori municipali. Cioè, vorremmo che in questi incontri tematici, poi vi verranno spiegati meglio da Risorse per Roma, in cui un gruppo di persone lavora per 3-4 incontri su dei temi specifici, di volta in volta scelti sostanzialmente da voi o comunque strutturati, organizzati dal vostro lavoro, si produrrà questa carta dei valori, con un documento composto, poi cercherò di spiegarvi in che modo, sostanzialmente di due parti. Per noi è importante che questo avvenga, perché è la restituzione, diciamo, di questo lavoro che facciamo sul territorio, ed è poi questo documento che noi mettiamo all'attenzione della conferenza urbanistica cittadina. Abbiamo cominciato a maggio-giugno, siamo ormai a ottobre, pensiamo di finire questi altri due municipi nelle prossime settimane. Domani abbiamo il tredicesimo, quindi ci resterà solo il primo municipio, in modo tale da avere poi un lasso di tempo tra dicembre e gennaio per fare un po' la sintesi di questo lavoro e organizzare di conseguenza la conferenza urbanistica cittadina. Quello che invece vi succederà oggi è un po' questo: sentirete un po' una mia illustrazione di alcune considerazioni di carattere generale sulla questione urbanistica a Roma, e poi con qualche dettaglio che riguarda anche il vostro municipio. C'è poi un intervento di Risorse per Roma, poi ci sarà un dibattito, spero il più ampio possibile, in modo tale da avere domande, rispondere. Questo coinvolge direttamente il Presidente del Municipio. La cosa che ci tengo a precisare è che quindi quello che faremo oggi non è solo, immagino che sarà così, ma insomma non è un incontro in cui vengo, ci raccontiamo le cose e poi arrivederci e grazie. Quello che noi facciamo oggi è l'inizio di un itinerario, ed è il primo elemento che dovete, diciamo, assumere. Il secondo elemento che vi prego di assumere è che quello che mettiamo sul tavolo non sono gli inevitabili disastri e gli inevitabili insuccessi che ci sono stati ovviamente in questo territorio, come in altre parti della città di Roma, in questi ultimi 5 o 10 anni. Veniamo quasi tutti da delle sconfitte: qualcosa l'abbiamo ottenuta, qualcosa l'abbiamo persa. Quello che ci interessa oggi è non dimenticare questo, il passato, ma diciamo, leggermente girare la testa e volgere lo sguardo al futuro, ai prossimi anni. Cioè, Questo perché, dalle considerazioni che adesso vi faccio, cercherò di argomentare del perché questo avviene. Il mio piccolo intervento, che purtroppo non sarà brevissimo, quando non ne potete più alzate la mano e mi fate stare zitto perché siamo anche in ritardo, però diciamo, tocca tre cose sostanzialmente. Uno, un brevissimo profilo dal punto di vista della città e dal punto di vista del rapporto tra la trasformazione urbana e la città, lo stato di attuazione del piano regolatore generale e alcune scelte di rigenerazione urbana che abbiamo fatto in questi mesi. Noi veniamo da una stagione nel 2008, sono passati ormai 6 anni, quasi 7, perché nel 2015 saranno 7 anni, a febbraio 2015, che abbiamo adottato definitivamente il piano regolatore generale. Mi piace questa frase che ho letto qualche tempo fa su un libro, dice: nessun'altra città dà con altrettanta forza l'impressione che la storia sia un insieme di temporalità diverse piuttosto che fisiologiche successioni. Se uno guarda la carta di Roma si rende conto come non ci sia una continuità e una successione storica, ma proprio singole parti che per qualche motivo poi si sono legate l'uno con l'altro e hanno quasi sempre ci restituiscono un'immagine un po' disorganizzata della città. Sei anni dall'entrata in vigore del piano regolatore generale, approvato nel febbraio del 2008, ma 11 anni dalla sua adozione, perché il piano è stato adottato per la prima volta nell'ottobre del 2003, quindi fa proprio 11 anni in questo mese. Ma il piano era stato pensato e impostato con alcuni documenti, l'adozione del piano delle certezze, l'adozione della variante di salvaguardia, sostanzialmente a metà degli anni 90. Quindi abbiamo una stagione alle spalle di pianificazione e programmazione urbanistica ormai ventennale. Il piano che stiamo attuando, perché è un piano, come dire, troppo giovane per dirsi vecchio, ma non è neanche in via di prima applicazione, di prima attuazione, perché 5-6 anni e soprattutto i 5 anni precedenti pesano in questo percorso. Proviamo a capire alcuni elementi che, per esempio, messi sul tavolo ci indicano che ci sono degli elementi, diciamo, di differenziazione, che la città si sta modificando. Io non so, si legge benissimo, il proiettore è perfetto, complimenti alla direttrice della scuola, mi sembra un'ottima qualità, solitamente abbiamo avuto anche scene molto peggiori. Allora, guardate la prima colonna, quando vi dice 1971, è alla prima riga, popolazione. Nel 71 Roma aveva 2.781.000 abitanti, nel 2001 scendono a 2.500.000, quindi sostanzialmente si perdono 200.000 abitanti, nel 2011 sono leggermente aumentati a 70.000. Di fatto, tra il 71 e il 2011 Roma ha perso popolazione, circa 160-170.000 abitanti in meno. Guardate però la terza riga sono il numero delle famiglie. Le famiglie nel 1971 erano 826.990. Nel 2011 sono 1.187.000, cioè sono cresciute di 300.000. Allora, questo è un primo elemento che bisogna mettere sul campo, perché molto spesso si dice: Roma, la popolazione non aumenta, quindi non c'è bisogno di case. Invece la domanda abitativa è forte nella città di Roma, perché la domanda abitativa si forma su base familiare, non sulla popolazione. Una famiglia, una casa. Se nel 71 bastavano 827.000 case, nel 2011 abbiamo bisogno di oltre 1.187.000 case per alloggiare le famiglie, anche se la popolazione è diminuita. Questo è un primo elemento importante. C'è una dinamica demografica che ovviamente ci riguarda tutti. Quanti di voi, no, la scomposizione familiare, non solo per l'elemento, diciamo, delle separazioni, dei divorzi, ma anche proprio per il modo con cui oggi si abita e per la quantità di persone che vivono da soli, che non sono solo gli anziani. Questo dato lo trovate nella slide successiva, spero, no, lo vediamo dopo. La quantità di soggetti, diciamo, la media di persone anziane a Roma è cresciuta considerevolmente, e soprattutto sono cresciute le famiglie cosiddette unipersonali, cioè le famiglie composte da una sola persona. È un po' un ossimoro, no? Una famiglia composta da una persona, uno non se l'immagina. Lo vedete nella quarta riga, erano l'11% nel 71, siamo quasi al 40% nel 2011. Questo non dice solo che noi abbiamo bisogno di casa, ma dice anche che abbiamo bisogno di un particolare tipo di case, perché una persona che abita da sola ha bisogno di una città intorno, ha bisogno di servizi di prossimità, quindi vive con più responsabilità e chiede molto di più allo spazio intorno dove abitano, mentre una famiglia attiva, una popolazione che si sposta, vive la città in una sua interezza. Qui invece abbiamo una trasformazione radicale del rapporto tra la città e la singola persona. Un'altra piccola informazione: a famiglie e abitazioni. Le famiglie di queste 1.178 famiglie, 813.000 vivono in una casa di proprietà, 239.000 hanno un affitto. È vero quindi che c'è una forte base, diciamo, delle famiglie che abitano la propria, diciamo, l'abitazione di proprietà, però c'è anche un buon numero di famiglie, 239.000, che abitano l'affitto. La cosa importante da non sottovalutare è che di quelle 813.000, una buona parte, è vero che abita la casa di proprietà, ma paga, diciamo, l'affitto alla banca, per intenderci, nel senso che sta pagando un mutuo. Allora, le 213.000 famiglie che pagano l'affitto, più quelle che si dice che sono in proprietà ma pagano l'affitto, significa che nel territorio della città di Roma più del 50% delle famiglie romane dedica il 40, il 30, il 50, il 60% del proprio reddito per mantenere la casa. Questo è un dato molto importante, perché è un dato di profonda trasformazione sociale ed economica di questa città, soprattutto in virtù di come si è ridotta il trasferimento legato alle funzioni di Roma Capitale. Roma è una città che è cresciuta sul dipendente dell'amministrazione pubblica, sul dipendente statale o sul dipendente comunale. Intere parti di città sono state costruite con i trasferimenti che avvenivano da questo ruolo di Roma Capitale. Ci sono interi quartieri, tutti voi conoscete Piazza Istria, Corso Trieste, dove sono le case dell'Istituto Nazionale degli Impiegati dello Stato, ma c'erano le case del Comune di Roma. C'era un rapporto tra l'amministrazione pubblica e il welfare legato alla casa, no? Intere parti della città di Roma sono state costruite con questa, grazie al ruolo di Roma Capitale. Oggi tutto questo non è così, e il peso del costo della casa incide in maniera sempre più pesante rispetto alle capacità di reddito che ha il ceto medio impiegatizio, per cui oggi noi possiamo dire che una famiglia che ha marito e moglie impiegati comunali fa fatica, se si trova in una condizione di dover pagare l'affitto o se si trova in una condizione di dover comprare casa. Altre informazioni: come vedete, in questa prima fase è giusto che, anche per poterci scambiare delle opinioni reciproche, bene che abbiamo un po' le stesse informazioni di fondo, sono cose veramente di carattere basico, però servono, diciamo, a fotografare alcune situazioni. Questo grafico che vedete nella slide, quello di colore giallo, è la differenza tra i nati vivi e i morti. Come vedete, siccome va verso il basso la maggior parte delle stacchette, soprattutto nel 2011, vedete, gli ultimi anni, vuol dire che la differenza tra i nati vivi e i morti è a vantaggio dei morti, sono più i morti che quelli che nascono. Quindi se noi ci dovessimo basare solo sulla popolazione naturale, cioè sulla differenza tra i nati vivi e i morti, Roma perderebbe molta più popolazione di quella che ha già perso. Che cos'è che corregge questo trend così negativo? Il grafico sotto, che invece è la differenza tra gli iscritti e i cancellati, cioè quelli che vengono a vivere a Roma e quelli che vanno via da Roma. La differenza è a favore di quelli che vengono a Roma, e questo dato è essenzialmente positivo soprattutto sulla parte degli immigrati. Per esempio, la quota principale di immigrati residenti, parliamo non di clandestini, di immigrati residenti, per esempio, la quota principale sono i romeni. Se uno prende le diverse nazionalità, trova che al primo posto sono i romeni, fino a qualche anno fa invece erano i polacchi, quando c'è una trasformazione anche in questo. C'è da dire anche che questo elemento degli iscritti e dei cancellati ormai ha una sua dimensione territoriale, per cui molti comuni intorno a Roma crescono tantissimo di popolazione, e molta della popolazione che si reca in questi comuni proviene dal Comune di Roma, cioè ci si cancella, residenti del Comune di Roma che si cancellano per andare a vivere in questi comuni dell'intorno, dove c'è un differenziale di costo, per esempio, delle case intorno al 43%. Non è l'unico motivo per cui ci si trasferisce il fatto di trovare una casa a più basso costo, si cerca anche una condizione abitativa diversa. Per esempio, molti anziani tra virgolette, che sono andati in pensione, vendendo la casa in una zona buona di Roma, sono in grado di poter acquistare fuori una casa con una condizione abitativa completamente diversa, migliore, col giardino per intenderci, e anche mettere da parte una quota del capitale come integrazione a reddito. Quindi ci sono, dentro i fenomeni urbani, dentro la città che sembra così rigida e dura, ci sono in realtà fenomeni di carattere fluido che riguardano i modi e i comportamenti con cui le persone abitano la città, che certamente rispetto a un piano regolatore che è stato pensato alla metà degli anni 90, approvato nel 2003, adottato nel 2003, definitivamente approvato nel 2008, cominciano a presentare un po' il conto. Alcune ricadute di questi primi dati l'abbiamo detto: la crescita delle famiglie, il boom delle famiglie unipersonali, l'invecchiamento della popolazione e poi la crescita del numero di persone e famiglie che provengono dall'estero. Alcune differenze di carattere territoriale. Se è vero che la popolazione si sta invecchiando, uno degli indicatori è il rapporto tra anziani e bambini. Vedete che ci sono delle zone, sono quelle segnate, non so se c'è la freccetta, eccola qua, ci sono delle zone, queste segnate rosso, parliamo del primo municipio, in parte del secondo, che hanno un rapporto di oltre 5 anziani per ogni giovane. 5 anziani per ogni giovane, cioè in questo caso il municipio in cui ci troviamo invece ha un rapporto, diciamo, tra quelli più favorevoli, ma questo è sintomatico, vedete come i colori chiari stiano intorno, cioè noi abbiamo una parte centrale della città, la città più consolidata, dove ovviamente la popolazione stabile è più anziana, è una popolazione giovane che si riversa, giovane tra virgolette perché siamo sempre tra 2-3 anziani per ogni giovane, non è che siamo in dati completamente diversi. Significativo in questo territorio è anche la presenza della percentuale della popolazione straniera. Si è parlato tanto del sesto municipio, però in questo territorio il 19% e più dei residenti sono provenienti, sono tra virgolette stranieri. Questo è anche un fenomeno legato alla presenza di persone immigrate nelle famiglie che svolgono diversi ruoli, quindi non è solo, forse da questo punto di vista, visto le caratteristiche di questo municipio, è diverso rispetto al sesto municipio dove c'è una presenza di immigrati di altra natura. Però questo ci dà anche la caratterizzazione un po' di questo municipio rispetto al resto della città. Altro elemento, altra informazione. Questo municipio è, come molti, che comincia dopo la città consolidata, a cavallo tra dentro e fuori raccordo anulare. Quindi ci è sembrato importante anche dare alcune informazioni sulla mobilità. Il modello di crescita della città di questi ultimi 20 anni, essenzialmente, è un modello di crescita che si è ha portato sempre più lontano dal centro le nuove abitazioni, i nuovi insediamenti abitativi. Tanto che se nel 98 gli abitanti che fuori dal GRA, cioè quelli che risiedevano a Roma e abitavano fuori dal raccordo anulare, erano il 18%, nel 2012 siamo al 26%, cioè un quarto dei romani abita fuori dal raccordo anulare. Se guardate la tabellina sotto, il centro storico ha circa 107.000 abitanti, mentre quelli che vivono a cavallo del GRA sono 1.300.000. Una città quindi che è fortemente infrastrutturata nella zona centrale, dove ci sono più metropolitane, più autobus, che però ha una bassa popolazione di residenti, ma ha molti addetti, molte persone che si spostano per lavorare, dove ci sono i turisti, però invece ha una popolazione che vive fuori o a cavallo del GRA, dove c'è poco trasporto pubblico, per non dire nulla, dove c'è una difficoltà a recarsi nei posti di lavoro che sono nella parte centrale. Quindi sta avvenendo, negli ultimi 20 anni si è consolidata una forma urbana fortemente squilibrata tra la parte centrale e la parte esterna. Dicevo prima di quello che succede nell'intorno, di questi giorni le votazioni cui faceva riferimento prima il presidente dell'area metropolitana. Però l'area metropolitana a Roma c'è da almeno 30 anni, nei fatti, no? Oggi si è votato, ma 20 anni. Perché a Roma tra il 2003 e il 2010 la popolazione cresceva del 3%, e l'abbiamo visto che tra il 2001 e il 2011 è leggermente cresciuta. Però comuni come Fiano Romano, Bracciano, Fiumicino, Pomezia, abbiamo preso quelli più così a caso, la popolazione cresceva del 54%. Se voi prendete i primi 100 comuni italiani per crescita di popolazione, ce ne sono 11 che sono intorno al comune di Roma. La direttrice verso nord, quella che va a Capena, Ariano Flaminio, che era una direttrice storicamente non considerata nella geografia territoriale di Roma, perché erano i castelli o alla costa le propaggini, diciamo, territoriali. Invece questa direttrice verso nord, grazie al trenino che fa da Orte, Farasabina, Tiburtina, quello che va a Fiumicino, ha in realtà strutturato tutto un territorio di nuovi residenti lungo questa direttrice. Con un fenomeno quindi di espulsione da parte dei residenti verso questi territori. Questo a proposito di quello che dicevamo prima, c'è o no una domanda abitativa? La domanda abitativa c'è, si producono anche case, o meglio si sono prodotte un sacco di case in quello stesso periodo, però case per persone che non hanno la possibilità di comprarle, quindi le persone si spostano, si arrangiano e vanno verso l'esterno. Qui torniamo al discorso che dicevamo prima, il problema non è cosa prevede il piano regolatore generale, il problema è il piano regolatore generale deve prevedere delle cose che devono essere, come dire, quelle che servono per quel tipo di popolazione e per come la popolazione sta cambiando. Questi grafici sono, guardate solo i colori come se fossero dei pixel. Abbiamo fatto un ragionamento dentro il raccordo anulare, proprio perché, come abbiamo detto fino adesso, la città è cresciuta essenzialmente fuori dal raccordo in questi anni. Però che cosa è successo dentro il raccordo? Se voi vedete questa immagine, questa con i colori, questa con meno colori, i colori rossi sono le situazioni in cui ho il massimo di occupazione del suolo, cioè l'edificio coincide con il lotto su cui insiste l'edificio. I colori più chiari, quello verdino, quello giallo, ci dicono che l'edificio è più piccolo rispetto al lotto su cui è edificato, cioè ci dice la densità con cui è costruita Roma. Come vedete, buona parte dentro il raccordo è di colore chiaro, cioè vuol dire che noi abbiamo costruito delle case con una bassa occupazione del suolo. Se guardiamo quell'altra immagine, l'altra immagine invece è la quantità di edificato, cioè non ci basiamo solo su la casa e il rapporto intorno, diciamo, l'area di pertinenza della casa, il lotto, ma facendo la somma di tutti i piani di un singolo edificio e dividendoli per la quantità di suolo, ci dà l'intensità di edificazione del suolo. Anche in questo caso i colori rossi sono quelli dove c'è maggiore intensità, i colori chiari dove c'è minore intensità. Quell'immagine è molto evocativa. Roma si è costruita di maggiore intensità, di maggiore densità d'uso lungo le consolari. Lì si vede benissimo la Salaria, si vede benissimo la Nomentana, si vede benissimo in parte la Tiburtina, la Casilina, si vede la Tuscolana, si vede la Cristoforo Colombo a giro, si vede poi la Portuense e via discutendo. Cioè le parti più consolidate sono essenzialmente lungo gli assi stradali. Però dentro il raccordo, come vedete, ci sono molti tasselli di colore giallo. Vuol dire che noi abbiamo, mentre costruivamo fuori dal raccordo, avevamo dentro la città costruita e dentro il raccordo parti di città a bassa densità di edificato. Questa è una cosa, lo vedete in questo conteggio che abbiamo fatto, la città a bassa densità, che secondo le norme diciamo vigenti ha un rapporto di copertura di circa tra il 12 e il 30%, riguarda ben 11.000 ettari di territorio all'interno del raccordo. Questa è una situazione particolare e specifica della città di Roma. La città è un grande territorio, in parte utilizzato a bassa densità. Qui qualcuno può dire, cioè, ma come, qui siamo, se ci giriamo intorno siamo case dappertutto, sembra, no, sembra una cosa in parte non vera. Ovviamente molto di questo territorio è importante che continui a restare libero, nessuna intenzione di voler riempire tutti i buchi, però ci testimonia del fatto che il piano regolatore, lo vediamo poi, aveva individuato già a suo tempo una parte di città, la cosiddetta città della ristrutturazione, quindi parte di città costruita, però costruita in cui c'è a fianco un edificio di un piano e a fianco una palazzina di cinque piani, oppure ci sono dei lotti vuoti, strade che non sbucano, servizi che non ci sono, una maglia viaria insufficiente. Cioè in questi 60 anni, perché dal 1950, metà degli anni 50, a oggi, noi abbiamo costruito un territorio che come dimensione è due volte di quello che c'era nel 1950. Cioè voi fate il conto, cos'era la Roma urbanizzata nel 1950, prendete quel territorio, moltiplicatelo per due e l'abbiamo costruito in 60 anni. 60 anni abbiamo fatto due volte di quello che si è fatto in 1950, quindi abbiamo fatto, come dire, tantissimo, e questa è una buona notizia, perché viviamo tutti meglio, stiamo tutti più larghi, però vuol dire anche che in questo territorio che abbiamo costruito in questi 60 anni Non tutto è stabile, non tutto è perfetto, anzi è proprio in questi territori che noi dobbiamo tornare e ripensare la città com'è. Quindi questa è un po' la premessa, diciamo, della fase successiva che noi vorremmo mettere in campo, proprio attuando il piano regolatore generale, cioè riscoprendo del piano regolatore generale vigente quegli elementi con cui era stata riconosciuta la città della trasformazione, la città, scusate, della ristrutturazione, piuttosto che la città dell'espansione. Quindi provare a rinvertire la logica con cui la città si è espansa in questi ultimi anni, ridurre il meno possibile la previsione edificatoria fuori dal GRA, cioè ridurre quella che prevede, stare in quella che prevede il piano regolatore generale, ma non consentire nessun'altra aggiunta, neanche di un chicco di nuova edificazione in aree agricole fuori dal GRA. E questa cosa noi l'abbiamo detta in campagna elettorale, l'abbiamo fatta il 3 di agosto del 2013, cancellando i cosiddetti ambiti di riserva previsti dalla Giunta Alemanno, che, ricordo a tutti, erano oltre 2.300 ettari, esattamente 2.381 ettari di suolo agricolo esterno in buona parte al GRA, che era potenzialmente edificabile, 181 diversi siti per milioni e milioni di metri cubi. Noi abbiamo fatto il primo atto di questa amministrazione a chiarire che la cancellazione di quelle aree significava per noi rimettere l'attenzione sulle aree che erano della città costruita. Ci torniamo poi facendo qualche esempio, qualche altra informazione. Questi grafici, la linea rossa del primo grafico, questo che sta di qua, scusate, la linea blu, quella che scende, dice quante sono il numero delle case comprate e vendute ogni anno a Roma, e facendo 100 nel 2004 si sono ridotte della metà. Nel 2012 il mercato immobiliare è, dal punto di vista dei volumi, cioè del numero delle case comprate e vendute, esattamente la metà. Chi se ne frega? Ok, siamo d'accordo. La linea rossa invece a me mi interessa un po' di più, ma credo anche a voi, dice è il costo a metro quadro delle case, facendo base sempre il 2004. Come vedete, nonostante il crollo del numero delle case comprate e vendute, il costo a metro quadro delle case non ha seguito lo stesso andamento, è sceso un pochino, alcuni dicono che in alcune zone è sceso ancora di più, però sostanzialmente non c'è un crollo. Non è che una casa che nel 2008 costava 300.000 euro oggi la compriamo a 150.000, la compriamo a 270, 280, 290. Questo è un ulteriore elemento che ci dice come in un momento di crisi dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista dei redditi e di contrazione dei redditi delle famiglie, in realtà l'accesso alla casa è diventato molto più difficile rispetto a prima. Eppure ci avevano detto arriverà la crisi e ci sarà il crollo del mercato immobiliare. Invece tutto questo non c'è stato, e questo stressa ulteriormente quella cosa che vi stavo dicendo. Cioè noi abbiamo l'esigenza di costruire case, ma di costruire case che hanno un costo accessibile per quella fascia di ceto medio impiegatizio che rischia di impoverirsi sempre di più, perché se noi facciamo case e basta rischiamo addirittura di aumentare, diciamo, i problemi che abbiamo e non di ridurli. Quel grafico di là interessa invece, vediamo solo la linea rossa, interessa invece chi ha comprato una casa come investimento e l'ha messa in affitto. Ebbene, anche questo signore che ha pensato di fare questo investimento, la redditività di quella casa gli si è ridotta perché sono aumentate le tasse sulla casa. Quindi a questo punto anche chi vorrebbe avere una casa in affitto, chi vorrebbe entrare nel mercato dell'affitto, si trova in difficoltà. Quindi la casa non la posso comprare, l'affitto è sempre più oneroso anche per il proprietario della casa, quindi non c'è più molta contrattazione su questo.